Anna Van Zan, andiamo subito nel merito, perché quando parliamo di sciiti non stiamo parlando solo di Iran, quindi iniziamo col spiegare perché scrivere una guida al mondo sciita e chi sono gli sciiti.
Sì, hai detto bene tu, è proprio una guida. Io avevo proprio l'esigenza di scrivere un testo simile, perché gli sciiti nel mondo e soprattutto in Italia vengono conosciuti soltanto in occasione di eventi drammatici. 30 anni fa ormai, con la rivoluzione in Iran, ma ancora non se ne era parlato poco, cioè se ne è parlato di rivoluzione iraniana, non proprio di rivoluzione nata comunque molto dal mondo sciita. E purtroppo con la guerra civile e l'attacco americano in Iraq, la componente sciita è tornata prepotente nei giornali, e appunto si è un po' l'impressione che si tratti quasi, non so, di gruppi di facinorosi che hanno come hobby quello di far guerra. Invece gli sciiti hanno una storia molto lunga, una teologia sviluppata, una serie di rituali e una serie ovviamente di credenze molto radicate, molto forti, che io ho cercato di in qualche modo di riassumere nel libro, perché c'era come dire una costrizione di pagine dovuta dai limiti della collana. Però ho proprio credo ci fosse bisogno, ecco, ci sono ovviamente altri testi molto dotti anche in italiano sull'argomento, ma questo è proprio un manuale per districarsi nel mondo sciita, non soltanto iraniano ma anche in quello invece che poi si ramifica nel subcontinente indiano piuttosto che nei paesi del Golfo e così via.
Quanti sono gli sciiti nel mondo?
Ma è difficile quantificarli. Diciamo che se consideriamo che ci sono ormai più di 1 miliardo, 1 miliardo 200 di musulmani nel mondo, possiamo calcolare che gli sciiti ragionevolmente siano fra il 12 e il 15%, quindi insomma una percentuale di questo genere. Ovviamente poi sono più concentrati in alcune zone e praticamente inesistenti o quasi in altre, quindi li troviamo soprattutto nella parte asiatica dell'Islam, molto meno in Africa e poi nella grande diaspora della migrazione.
E gli sciiti sono soprattutto, dicevamo, in Iran, ma anche altrove, come dicevi tu. Voglio dire, da dove è nata la loro storia? È una storia molto antica che li separa dai cugini, se possiamo usare questa espressione, o dai fratelli sunniti.
Sì, direi fratelli, perché effettivamente si tratta dell'altra faccia dell'Islam sunnita, e è una scissione che si verifica da subito, proprio alla morte del profeta Muhammad, che secondo i sunniti avrebbe voluto che lo scettro, per così dire, della comunità passasse in mano qualcuno eletto entro un gruppo etnico, clanico ben definito, mentre invece quelli che poi si chiameranno gli sciiti erano i componenti della famiglia del profeta stesso, che ritenevano invece che il profeta avesse designato una persona in particolare, il quarto califo Ali, che gli era anche tra l'altro suocero e cugino, come successore. Quindi nasce, diciamo, da una, se vuoi, gestione temporale del potere. Poi ovviamente si sviluppa con delle differenziazioni teologiche, rituali e così via, però nasce, ecco, appunto all'inizio, all'albore dell'Islam, quindi una frattura che si è verificata ab inizio e che tuttora continua, con diverse poi ramificazioni, perché ovviamente poi noi parliamo di sciiti, ma all'interno ci sono varie confessioni, sottoconfessioni, anche se il termine sotto è dispregiativo quasi,
sì, certo.
Ma per capire, ecco, l'entità anche numerica poi degli altri gruppi.
Quindi diciamo la separazione è su chi deve guidare la comunità dei credenti sostanzialmente, e da qui discendono le due, diciamo, i due rami principali,
certo,
del mondo sciita. Tanto è vero che gli sciiti non si sono fatti dominare in parte dal califfato per motivi, diciamo, di opportunità o di politici.
Beh,
insomma,
più che più opportunità, di mancanza di opportunità,
certo,
per così dire, nel senso che sono stati quasi sempre minoritari, o comunque sono stati, anche se maggioritari, un esempio recentissimo è il caso dell'Iraq, dove effettivamente erano maggioritari, ma il potere comunque veniva gestito dalla minoranza sunnita che faceva capo al nostro Saddam, e quindi anche se numericamente più pesanti, poi politicamente contavano molto meno, cioè hanno sofferto, è vero che hanno sofferto per secoli, secoli di pesanti discriminazioni, e questa situazione è ribaltata soltanto nell'Iran, dove invece sono la stragrande maggioranza e dove addirittura da 30 anni hanno instaurato una vera e propria teocrazia. Quindi è l'unico esempio in cui effettivamente lo scismo è stato, come dire, declinato in tutte le sue manifestazioni.
Ecco, l'imamato, come si configura? Che cos'è?
Ecco, è proprio una sorta di, come dire, di missione che hanno dei personaggi designati, ma designati anche per legame familiare all'inizio, per l'appunto, e proprio diciamo al momento della scissione si sciorinano, per così dire, una serie di 12 imam. Questo ovviamente nella credenza, perché ovviamente sono tutte le domande che apparentemente sono semplici, ma richiederebbero delle risposte complesse, perché questo è vero per esempio per i sciiti duodecimani, cioè quelli che sono maggioritari in Iran, ma per altri invece sciiti non è così, non sono 12, sono 7 e così via, ci sono delle differenziazioni. Ma insomma, diciamo che l'idea base è che ci sia di volta in volta un personaggio che ha il carisma, l'autorità e anche il legame parentale in qualche modo per condurre la comunità. E questo poi è stato sviluppato a livelli altissimi e sorprendenti, i cui risultati durano tuttora, appunto, proprio con la rivoluzione islamica in Iran 30 anni fa, perché l'Ayatollah Khomeini invece ha addirittura trasformato il ruolo dell'imam come una sorta di giureconsulto che ha il diritto dovere di guidare la comunità, ed è una sorta di persona che ha il dono dell'infallibilità, quindi un concetto ben determinato che era già in nuce nei secoli precedenti, ma che lui ha sviluppato e portato alle estreme conseguenze.
Senti, tra le cose che tu descrivi, tra le peculiarità che tu descrivi nella guida e che li distinguono dai sunniti, ci sono una serie di cose che per chi va in Iran sicuramente saltano all'occhio. Sicuramente la presenza, appunto, di una gerarchia ecclesiastica vera e propria, che a me almeno ha dato la sensazione di assomigliare molto, o comunque mi è risultata molto familiare, forse per la presenza del Vaticano in Italia, ma anche a una serie di pratiche religiose come i pellegrinaggi, rituali, insomma eventi rituali molto, molto cerimonie e via dicendo, che ho anche l'uso delle immagini che viene fatto dal mondo sciita, che il mondo sunnita non riconosce.
Certo, beh, per quanto riguarda la gerarchia all'interno delle sfere religiose, è perfettamente d'accordo, è veramente così, anche se però dobbiamo ricordare, noi spesso diciamo che l'Islam non riconosce una gerarchia religiosa, ed è vero, dovrebbe essere così, un rapporto personale fra il fedele e Dio. Infatti non c'è il sacramento della confessione, per esempio, no? I miei peccati sono una cosa che riguardano soltanto me e l'Altissimo. Però invece poi per ovvie anche, come dire, necessità quotidiane, ci sono delle persone che sono deputate a non soltanto a, come dire, a riordinare le leggi, a interpretarle e così via. E questo accade anche nell'ambito sunnita, ma nell'ambito sciita questo è molto più sviluppato, proprio perché si dà valore alla figura dell'imam, che è colui appunto che sa, che conosce la legge, che è l'unico in pratica che ha il diritto di interpretarla, di applicarla. Per quanto poi riguarda i rituali, è vero, il pellegrinaggio nasce anche da un'esigenza molto pratica in Iran. Perché? Perché tutti i grandi personaggi, per così dire, dello sciismo sono seppelliti in territorio iracheno, che una volta non si chiamava Iraq nei secoli passati, ma comunque faceva parte, cioè Iraq, diciamo, come nazione, come stato nazione, ma faceva parte, non so, per esempio dell'impero ottomano, e quindi comunque era estraneo al territorio nazionale iraniano, e quindi quasi per ovviare a questa mancanza hanno supplito creando dei santuari di personaggi comunque legati alla famiglia del profeta, e quindi il pellegrinaggio rappresenta in qualche modo una sorta di sostituzione al pellegrinaggio che loro vorrebbero fare ai santuari invece, non so, a Kerbala, a Najaf, nell'attuale Iraq. E poi proprio perché appunto c'è il riconoscimento dell'eccezionalità di queste persone, quindi se volete c'è anche una sorta di culto della personalità, che invece nell'Islam non dovrebbe esserci, ma che poi di fatto invece vediamo c'è, sia a livello popolare, pensiamo a tutti questi santoni, per così dire, no? Sufi, questi mistici che hanno questi piccoli santuari sparsi dal Marocco al subcontinente indiano. In ambiente sciita invece sono dei veri e propri mausolei dedicati a questo o quello personaggio, anche ci sono anche delle donne, perché per esempio la famosa città di Qom, che è una sorta, noi la chiamiamo il Vaticano degli sciiti, beh, ebbene, tutto il pellegrinaggio, tutto il movimento nasce attorno siamo alla tomba di una donna, dobbiamo anche ricordarcelo.
Certo.
Ed è il luogo più sacro, per così dire, per gli sciiti iraniani. Quindi dicevo, poi ci sono tutta una serie, oltre al pellegrinaggio, tutta una serie di rituali particolari, addirittura che si configurano come vere e proprie performance nel teatro della Tazieh, per esempio, che sono delle rappresentazioni sacre, che commemorano questi fatti sanguinolenti accaduti proprio all'inizio della scissione fra sunniti e sciiti. Ebbene, è una forma di teatro popolare religioso che si è sviluppata in Iran ed è l'unico movimento teatrale autoctono del mondo islamico. Quindi ci sono anche, come dire, delle risvolti di interesse popolare religioso artistico nel mondo sciita.
Prima di soffermarci su quanto è cambiato lo sciismo a seguito della rivoluzione del 79 e dell'avvento di Khomeini, il rapporto la presenza femminile, il ruolo delle donne nello sciismo è diverso da in qualche modo anche dal punto di vista della loro posizione giuridica rispetto a quello sunnita?
Ci sono delle differenziazioni dal punto di vista giuridico. Pensiamo soltanto al fatto che in ambito di diritto ereditario le donne nel mondo sciita sono più garantite rispetto a quelle del mondo sunnita, cioè partendo dal versetto coranico, che comunque prevede che una donna erediti metà di quanto eredita il parente maschio, il fratello, mettiamo caso, nel mondo arabo, per esempio nel mondo arabo sunnita, non soltanto arabo, scusate, sunnita in generale, si andrà in cerca di un parente in via agnatica, cioè di un maschio che possa in qualche modo ereditare parte del defunto, di quanto lasciato al defunto. In ambito sciita invece questo non avviene. Se mettiamo una famiglia, un padre di famiglia muore e lascia soltanto due figli e una figlia, queste si divideranno fra di loro l'eredità senza andare in cerca di maschi. Quindi insomma è, diciamo, una garanzia in più che le donne sciite hanno. Altri invece sono meno, per così dire, garanti delle donne sciite, come per esempio la possibilità di contrarre dei matrimoni temporanei, cosa che è sempre esistita e che tuttora c'è. Non è praticata su larga scala, però effettivamente c'è, e se volete qualcuno dice una minaccia in più per le donne, perché effettivamente un uomo può sempre ricorrere a questa forma, che in qualche modo per qualcuno è anche una sorta di quasi di prostituzione legalizzata, no? Il fatto di garantire che un rapporto anche breve di due giorni, di qualche giorno, sia comunque sancito da un contratto matrimoniale, quindi non si prefigura come né come adulterio né comunque come fornicazione e così via, perché è un matrimonio a tutti gli effetti con tutta una serie di garanzie sia per l'uomo, per la donna, che per gli eventuali figli che dovessero nascere da questo rapporto. Però insomma sta di fatto che nasconde un nodo cruciale rispetto alla, certo, figura della donna, anche se poi ci sono degli studi antropologici che hanno dimostrato come ci sono delle donne invece che sono ben contente di come dire, di avere questa possibilità, perché per loro può essere o una forma in modo molto banale di sbarcare il lunario, oppure anche proprio una forma per avere dei rapporti sessuali che in un mondo così rigidamente controllato come quello islamico sciita sono permessi soltanto nell'alveo matrimoniale. Quindi anche qui bisognerebbe aprire una finestra enorme. Sul discorso invece del cambiamento del sciismo con la rivoluzione iranica, certo, è stato proprio il riconoscimento di quanto si era detto, si era teorizzato per secoli, cioè l'idea che il potere temporale fosse assorbito dal potere religioso. Anche se, ripeto, questa esasperazione è stata resa tale da una certa interpretazione portata così alla ribalta da Khomeini e poi seguita dalla sua linea, dei suoi successori, ma su cui non tutti gli sciiti, i teologi sciiti, sono d'accordo, perché ci sono molti teologi sciiti che infatti pagano spesso anche in Iran col carcere la loro posizione e invece dicono che il principio sciita è quello che chi governa deve governare secondo le regole dell'Islam e secondo ovviamente le regole dell'Islam sciita, ma non che debba essere necessariamente un teologo, quello che noi chiameremo un religioso, fra virgolette, che debba anche governare. Cioè per secoli l'Islam è stato governato da sovrani laici che però avevano accanto dei consiglieri spirituali e governavano, per così dire, nel nome di Dio, nel nome della religione. Quindi insomma questi sono dei cambiamenti che sono avvenuti con la rivoluzione. E poi comunque c'è stato il grande messaggio che a tutti gli sciiti, che sono da secoli si considerano un po' i giusti che patiscono ingiustamente, quindi è stato il messaggio della loro non solo rivoluzione ma anche rivalutazione, cioè che potevano effettivamente con un movimento corale popolare sotto la bandiera dello sciismo impadronirsi del potere e ribaltare il loro destino.
Senti, un'ultima domanda, poi dovremo passare di nuovo a un brano musicale. Tu che sei insomma un'esperta di Iran, traduci dal persiano e insomma lo conosci molto bene, quanto secondo te lo scismo è parte o comunque ha valorizzato l'identità nazionale persiana, che ovviamente lo dobbiamo dire non nasce con lo scismo? Insomma, pensiamo a Persepoli, pensiamo a Ciro, Dario e via dicendo, non, però si è aggiunto a questa.
Sì, tu ti sarei accorto nel tuo viaggio che gli iraniani sono molto nazionalisti, quindi si riconoscono figli degli Achemeni, Dario, Ciro e quant'altro. Però è anche vero che l'immaginario sciita ha giocato e gioca tuttora un ruolo fondamentale nella loro cementificazione d'identità, cioè si sono fuse quasi le due anime. E poi è vero che moltissimi, però, moltissimi laici o comunque moltissimi oppositori del regime sobbalzeranno queste mie parole, perché invece non si riconoscono in questo mio discorso. Però invece è così, perché basta appunto leggere le pagine della loro letteratura, ma quella contemporanea, voglio dire, per vedere quanto gli elementi dello sciismo siano intrinsecamente legati nella loro cultura. È difficile separarsene, ma anche nella vita quotidiana, anche il più laico dei laici, anche il più acerrimo oppositore del regime, però consciamente o inconsciamente nel quotidiano persegue tutta una serie di rituali che fanno comunque capo allo scismo e sono parte integrante dello scismo. Loro forse non rifiutano di sentirli come sciiti, magari li sentono come nazionali iraniani, però in realtà la matrice poi è sciita. Però ripeto, molto spesso sono così amalgamati l'uno con l'altro che è difficile separarli.